SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia la vincerà ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi inizieremo parlando della 32esima giornata di Serie A, dove vincono solo Lazio e Lecce, mentre le altre squadre pareggiano tutte. Parleremo anche di tennis e del Master di Monte Carlo, vinto dal greco Tsitsipas, e del Gran Premio di MotoGP di Austin in Texas, vinto da Maverick Vinales. E poi uno sguardo al calcio di casa con la vicenda dell'astro nascente del calcio australiano Ikarunga. Per parlarci di tutto questo, è qui con me negli studi di Sydney il nostro Paolo Gallo. Ciao Paolo, e Paolo è ben ritrovato.
Buongiorno Max e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Di la verità che ti ho già preso la tua curiosità con l'astro nascente del calcio australiano.
Un po' sì, ci racconterai adesso anche a tutti quelli che sono già un po' incuriositi, ma partiamo in modo canonico dalla Serie A e partirei dal posticipo serale con la capolista Inter che ha pareggiato contro il Cagliari.
Esatto, perché l'Inter non è andata oltre il 2-2 casalingo contro il Cagliari di Ranieri e pur restando a più 14 sul Milan secondo in classifica non ha approfittato ulteriormente della frenata dei rossoneri. A San Siro i nerazzurri sono andati due volte in vantaggio, prima con Thuram al 12esimo, poi con un rigore di Çalhanoğlu al 74esimo, ma sono sempre stati ripresi dai rossoblu, prima con Shomurodov al 65esimo. Questo è un po' difficile, sempre un pochettino così, al 65esimo, e poi con Viola 5 minuti dalla fine. Viola tra l'altro che aveva segnato il gol vittoria la scorsa settimana contro l'Atalanta. Per vincere lo scudetto già dal prossimo turno l'Inter dovrà vincere il derby, mentre il punto conquistato dal Cagliari è un passo importante verso la salvezza. Ascoltiamo le parole del centrocampista dell'Inter Mkhitaryan a fine partita.
No, stanchezza non credo, perché adesso giochiamo una volta a settimana e stanchezza non può stare. Secondo me siamo stati un po' disattenti, abbiamo stati sconcentrati dopo che abbiamo stato in vantaggio, però questo è calcio, per quello è bello. Purtroppo abbiamo pareggiato, però non possiamo abbassare la testa, dobbiamo pensare avanti e pensare per la prossima partita che giocheremo contro il Milan.
E queste erano le parole del centrocampista dell'Inter Mkhitaryan, al quale veniva chiesto un po' la spiegazione di questo doppio calo nella partita casalinga appunto contro il Cagliari. L'Inter passato in vantaggio due volte è stato appunto recuperato dal Cagliari, non è normale tra virgolette per tutta quella che è stata la stagione dell'Inter farsi rimontare in casa, però un po' la stanchezza, un po' forse le motivazioni del Cagliari hanno portato appunto al 2-2 finale. E il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri a fine partita ovviamente si è dichiarato soddisfatto del risultato.
Io penso innanzitutto alla partita con la Juventus, perché non dobbiamo pensare che la nave sia in porto, stiamo facendo bene, ero fiducioso dei miei giocatori, per questo mi ero dimesso, per questo gli avevo detto voi avete bisogno di un elettroshock e io me ne vado, non perché non credevo in loro, ma proprio per farli reagire, perché mi dava l'impressione che dice tanto c'è il mister, non retrocediamo, no, andate voi in campo. E allora da lì la squadra si è compattata ancora di più e adesso lottando le situazioni che prima erano negative adesso riesci anche a girarle in positivo.
E queste le parole di Claudio Ranieri, che si riferiva alle sue dimissioni che appunto aveva dato qualche giornata fa, proprio per dare una scossa alla squadra, scossa che c'è stata perché nelle ultime due partite il Cagliari ha raccolto 4 punti contro Atalanta e Inter, insomma, molto importanti per la corsa alla salvezza. Max,
restiamo in campo milanese con l'altra milanese, il Milan, che invece non va oltre il pareggio con il Sassuolo.
Esatto, perché il Milan, dopo la sconfitta nella gara di andata dei quarti di Europa League contro la Roma, non trova risultato neanche a Sassuolo, non trova i 3 punti, o meglio la vittoria neanche qui a Sassuolo, anzi dopo 10 minuti è già sotto di 2 gol, dato che i neroverdi passano in vantaggio prima con Pinamonti, arrivato al 10° gol stagionale, e poi dopo qualche minuto con l'Oriente, involato dalla corsia destra rossonera e libero di insaccare dopo la prima respinta di Sportiello. Il Milan, con diversi giocatori lasciati a riposo, Magnan, Tomori, Calabria, Reinders, Pulisic, Giroud, insomma tutti i titolari, risponde con un colpo di testa ravvicinato di Cho ma bloccato da Consigli e passa soltanto al 19° con Leao, con una giocata delle sue, prende palla a sinistra, slalomeggia tra due difensori del Sassuolo e segna all'angolino basso alla sinistra di Consigli. Il primo tempo finisce senza altre situazioni di nota, il Sassuolo però è quello che passa nuovamente, non passa in vantaggio, va sul 3-1 dopo 7 minuti dall'inizio del secondo tempo, ancora con l'Oriente libero di ricevere solo in area e battere Sportiello, quindi riceve, controllo e boom, batte Sportiello. Pensate, l'Oriente in 2 stagioni ha segnato 11 gol in Serie A, 3 dei quali li ha segnati contro il Milan, che è appunto la sua vittima preferita. A quel punto Pioli butta in campo le big gun del Milan, Reinders e Giroud soprattutto, ma è ancora Leao al 58° a involarsi sulla sinistra a servire Jovic per il 3-2. Jovic è arrivato al suo 6° gol in stagione, che praticamente ne ha segnati gli stessi gol che ha fatto l'anno scorso con la Fiorentina, ma con 10 partite in meno. Poi Chukwueze segna un gol incredibile che viene annullato per un fuorigioco di 70 mm e poi Okafor all'83° dopo un calcio d'angolo segna il 3-3 finale. Il tecnico dei rossoneri Pioli, nonostante l'inizio shock dei suoi ragazzi, non si ritiene preoccupato. Ascoltiamolo.
No, dopo non è vero che non siamo stati coraggiosi con la palla, abbiamo preso tante posizioni buone, poi c'era un avversario che chiaramente con il vantaggio, poi con il doppio vantaggio ha chiuso gli spazi, ma abbiamo provato a giocare tra le linee, abbiamo provato a giocare fuori, abbiamo provato a giocare profondo e abbiamo fatto 3 gol, ma credo che come possibilità di creare situazioni pericolose, credo che sia stata la partita dove ne abbiamo create di più in tutto l'anno. Se facevamo 5-6 gol non c'era niente da dire per quello che abbiamo creato. Mi tengo tanto lo spirito, carattere della squadra, ma su questo non ho dubbi, sapendo che non siamo riusciti a allungare sulla Juventus, che il nostro obiettivo adesso è finire bene il campionato e arrivare ai secondi, ma sapendo che ci aspetta una partita molto molto importante per noi, per la qualificazione, altre 2 partite, il derby e la Juventus.
Insomma, arrivano delle settimane abbastanza calde in casa Milan. Pioli però non era tanto preoccupato, insomma, ha spostato l'attenzione più sulla parte offensiva che su quella difensiva. Ha detto: abbiamo creato 5-6 situazioni di gol, il risultato poteva essere anche più, diciamo con più gol per noi, quindi ha spostato un po' l'attenzione dal punto di vista difensivo, insomma, perché prendere 3 gol a Sassuolo non è proprio il massimo per i rossoneri. Dall'altra parte invece il Sassuolo, i neroverdi guadagnano un punto d'oro in chiave salvezza e forse rimane anche un po' di rammarico gli uomini di Ballardini in vantaggio per due gol per ben 2 volte. Ascoltiamo il tecnico dei neroverdi.
Allora, la partita per me è stata fatta in gran parte bene, siamo un po' calati negli ultimi 20-25 minuti, siamo calati, che non me l'aspettavo un calo così, forse il caldo, poi è chiaro che giochi contro dei motori di una cilindrata importante. E quindi la partita il Sassuolo l'ha fatta bene contro una grande squadra che comunque si è visto che era seria da subito, perché il Milan la partita l'ha fatta e l'ha fatta molto seriamente. Il punto che è arrivato contro una grande squadra, e adesso il pensiero va alla partita che abbiamo, perché siamo lì e vogliamo giocarcela.
E ora, caro Paolo, siamo arrivati al derby di Torino, 0-0 tra Torino e Juventus. Com'è andata?
Il derby della Mole, appunto, di Torino finisce 0-0. Non sono state tante le emozioni in gara e rimane, insomma, questo la partita, il derby di Torino rimane un qualcosa che il Torino non riesce a vincere. Ecco perché, pensate, l'ultimo derby vinto dal Toro risale al 26 aprile del 2015. L'allenatore della Juve era Allegri nel suo primo, diciamo, il suo primo ciclo come allenatore della Juve. Aveva vinto 2-1 il Torino con gol di Quagliarella e Darmian, 2015, quindi una vita fa, ormai quasi 9 anni fa. Finisce 0-0 questo derby. Nel primo tempo la Juventus è la protagonista in campo, mentre nel secondo tempo sono i Granata a prendersi, appunto, il diventare padroni del campo. Un punto a testa che avvicina la Juve al suo obiettivo stagionale dichiarato dal suo allenatore, ovvero il raggiungimento di un posto nella prossima Champions League, ma non fa perdere le speranze europee al Torino. Durante il primo tempo il protagonista negativo è stato Vlahovic, l'attaccante della Juve, che si è divorato 2 volte il gol del vantaggio, il possibile gol del vantaggio. Prima al terzo minuto, quando da pochi passi dalla porta ha preso il palo su un cross alla destra, e poi dal 30esimo su un cross di Gatti ha sbagliato il controllo e quindi non è riuscito poi a segnare. Sempre al 12esimo la Juve poteva passare in vantaggio con Locatelli, però anche lui da pochi metri ha sbagliato. Nel secondo tempo invece gli uomini di Allegri abbassano il baricentro, il Torino prende il campo, va vicino al gol al 59esimo con un colpo di testa di Sanabria parato egregiamente dal portiere della Juve Szczęsny, e poi terminano con il rammarico del colpo di testa di Lazzaro finito alto da pochi passi. Per la Juve sarebbe potuto essere un remake della partita con la Lazio di qualche settimana fa, persa appunto al 94esimo con un gol proprio sul finale dei laziali. A fine partita il tecnico dei bianconeri, Allegri, si dice comunque contento, perché è un punto importantissimo per la corsa Champion.
Potevamo fare il gol il primo tempo, in alcune situazioni potevamo fare anche il secondo. Abbiamo avuto tra il primo e il secondo tempo 5-6 occasioni favorevoli, non le abbiamo sfruttate. Diciamo, abbiamo difeso anche bene, a parte sull'ultimo cross dove abbiamo rischiato di capitolare. È un punto importante perché i punti, oggi siamo dispiaciuti per non aver raccolto i 3 punti, ma abbiamo regalato un punto all'Udinese, se non 3, un punto a Napoli alla fine sul rigore, un punto a Roma con la Lazio. Erano tutti punti che a sommarli diventavano punti importanti, che ci avrebbero messo in una condizione di essere molto più sereni. Mancano 6 partite, ci sono 18 punti a disposizione, bisogna cercare di farne il più possibile.
Sempre molto, insomma, delicato nelle conferenze stampa post partita Allegri dice, appunto, un punto guadagnato di questi tempi è importantissimo, e un punto alla volta la Juventus, appunto, si sta avvicinando al suo obiettivo stagionale della Champions. Dall'altra parte invece Juric, il tecnico del Torino, Juric si dice orgoglioso di far parte del Toro.
La partita era, sì, preparata così, chiara. Penso che il primo tempo eravamo un po' contratti, lenti nel fraseggio, invece il secondo tempo siamo stati fantastici, l'abbiamo veramente dominata creando tantissime situazioni pericolose. Cioè, era rammarico non averla vinta, perché il secondo tempo penso che c'è stato un dominio veramente importante. A me ci vuole anche tempo di capire certe cose. Io sono convinto che la storia di Toro è tale che deve lottare per l'Europa, che deve fare di tutto per sempre lottare per l'Europa, poi ci riesce o non ci riesce, ma avere un livello alto. Cioè, ero proprio orgoglioso di essere del Toro, cioè, perché era un ambiente bellissimo. Poi importante è lavorare, fare il massimo, come siamo tutti amici, poi si deciderà, secondo me, o si vede quello che è meglio per tutti quanti.
Mi piace poi siamo tutti amici di
sarà vero
di Juric, è vero. Però pensa, Max, che nelle ultime settimane Juric ha dichiarato più di una volta, insomma, che il Torino, una squadra come il Torino, dovrebbe sempre lottare per l'Europa. In realtà il Torino non lotta sempre per l'Europa. Negli ultimi anni è arrivato più o meno sempre a metà classifica, fa un campionato, diciamo, è una squadra molto forte, organizzata per lottare per la salvezza, diciamo, per rischiare la retrocessione. però non è abbastanza forte, tra virgolette, per puntare alle coppe europee. E quindi Juric da un po' di settimane non si capisce bene cosa stia facendo, perché se sta lanciando messaggi alla società dicendo una squadra come il Torino dovrebbe arrivare appunto in Europa, o si sta preparando, non lo so, le trattative di fine estate, d'estate, del mercato estivo, perché se non sbaglio un po' di tempo fa ha anche detto che se non avesse portato la squadra in Europa avrebbe dato le dimissioni a fine stagione. Quindi sono messaggi che continuano ad arrivare da parte di Juric.
Tra il subliminale e anche un po' meno, però a volte un po' più esplicito.
Esattamente.
Chiudiamo con questa partita, andiamo ad un'altra, con il Bologna che invece rallenta la sua corsa per un posto in Champions. Perché? Perché è stato fermato dal Monza sullo 0-0.
Esatto, al Dall'Ara il Bologna non riesce a vincere contro il Monza, pur dominando tutta, diciamo, buona parte della partita. Protagonisti in campo sono stati Orsolini, il centrocampista all'esterno d'attacco del Bologna, e il portiere De Gregorio del Monza, perché al 16° Orsolini prima con una punizione va vicino al gol, De Gregorio appunto smanaccia fuori, poi al 23° una delle più belle azioni di questa giornata, prende palla sulla destra con un numero di alta scuola, supera il suo avversario diretto, rientra sul sinistro ma De Gregorio e lascia partire una fiondata verso il secondo palo, ma De Gregorio è molto attento e para. Poi al 27° c'è una mischia in area del Bologna dove il Monza può passare in vantaggio, non succede nulla. Al 48° Colpani risponde a Orsolini per quello che poteva essere il numero di giornata, perché Zerbin, l'attaccante esterno del Monza, cross in area, Colpani solo sul secondo palo in girata al volo tenta appunto il gol del mese, forse, però la palla finisce fuori. Nel secondo tempo ancora Orsolini per Ferguson e ancora Di Gregorio che para da distanza ravvicinata, e al 68° ancora chiude un po', diciamo, gli elementi importanti della partita, gli avvenimenti importanti della partita, Orsolini che controlla in area una palla alta e da pochi passi appunto tenta il gol, ma ancora Di Gregorio para. Fine partita, Thiago Motta, tecnico del Bologna, si dichiara comunque soddisfatto.
Abbiamo fatto un'ottima prestazione, sono soddisfatto della prestazione, sicuramente non del risultato, perché sono convinto che meritavamo di più. Tra di noi siamo molto onesti e nelle spogliatoie, io con loro, loro con me. Ho detto anche che nel primo giorno di lavoro non c'era nemmeno la speranza di trovarsi in questa situazione qua, anche perché non ho sentito mai nessuno dirlo il contrario, interna e esternamente, giustamente. E oggi ci troviamo in una situazione bellissima. Ci troviamo in una situazione bellissima dove ci sono tantissime altre squadre. È normale che sia con questa pressione e ossessione di andare in Europa per tanti motivi. Il risultato positivo è oggi tutto quello che abbiamo fatto durante 96 minuti abbiamo meritato di vincere.
E queste erano le parole appunto del tecnico del Bologna, Thiago Motta, che come sempre, anche settimana scorsa, non so se ti ricordi Max, quando aveva detto noi abbiamo fatto il massimo, però la palla non è entrata, perché quello che dobbiamo fare noi è il nostro lavoro. Poi alle volte entra e alle volte no.
Così c'è poi l'elemento caso. Andiamo a Roma invece, dove la partita è stata sospesa al 70° quando il difensore Indica si è accasciato al suolo. Che cosa è successo, Paolo?
Momenti di paura nel corso di Udinese-Roma con il difensore giallorosso Evan Dicà, che ha accusato un malore e si è accasciato in campo appunto, come hai detto, al 71° Livoriano è stato soccorso dai compagni con il portiere Svilar, che si è subito reso conto di quanto stava accadendo, richiamando l'attenzione del direttore di gara. Immediato l'intervento dello staff medico con il defibrillatore non usato. Poi Dicà ha fatto capire di aver sentito una fitta al petto, è stato poi trasportato all'ospedale, da cui poi in serata sono arrivate le immagini di lui mentre appunto in una foto mentre fa il muscolo, e dice è arrivato più che altro un comunicato della Roma con una foto di Indica, del difensore appunto Indica che fa il muscolo, e dice Evan si sente meglio, è di buon umore, resterà in osservazione per accertamenti in ospedale. Insomma, attimi di paura, la partita era sul in quel momento era sull'1-1 pari, entrambe le squadre stavano giocando, diciamo, una buona partita. Al gol di Pereira per l'Udinese aveva risposto Lukaku al 64esimo, finalmente tornato a gol dopo settimane di digiuno. La partita poi appunto è stata abbandonata e verrà recuperata nelle prossime settimane, si saprà poi quando verrà recuperata.
Andiamo ora alla corsa per la salvezza. C'è stato un pareggio del Frosinone a Napoli, mentre Lecce ha vinto contro l'Empoli.
Pareggio del Frosinone a Napoli, due pari. Da notare subito il gol di Politano al 16esimo, che riceve palla sulla destra con un numero di alta scuola, anche lui come Orsolini prima lascia il suo avversario sul posto, e poi di sinistro a giro sul secondo palo, stavolta Politano riesce a fare gol. Il Frosinone da parte sua sbaglia un rigore con Mattias Sule, ma riesce a pareggiare con Cedira, l'attaccante appunto del marocchino del Frosinone, che approfitta di uno sbaglio nella costruzione dal basso del Napoli per appunto fare l'1-1. Osimhen al 63esimo porta il Napoli ancora in vantaggio, che viene appunto recuperato ancora da Cedira al 73esimo. Un punto importantissimo per il Frosinone, appunto per la corsa a salvezza. E ascoltiamo le parole di Di Francesco al termine della gara.
Abbiamo fatto una prestazione di altissimo livello, nonostante, sai, il rigore sbagliato ci poteva anche tagliare le gambe, contro una squadra che davanti, dal mio punto di vista, da un momento all'altro può sempre far gol o creare una situazione di pericolo. Per quello abbiamo fatto qualche cambiamento durante la gara, dove eravamo un pochino più in difficoltà magari sulla fascia destra loro iniziale, ho avuto le giuste risposte. Però quello che mi è piaciuto della squadra è un po' il mio pensiero, la mia filosofia, che ritengo che se tu vieni qui al Maradona o vai con una grande squadra a giocare solo per prenderle, alla lunga secondo me le prendi.
Invece, parlando della sfida salvezza Lecce-Empoli, terminata 1-0 per il Lecce, insomma, gli uomini di Gotti arrivato sulla panchina del Lecce a marzo, e pensate, capace di raccogliere fino ad ora 7 punti in 4 partite, vincono di misura una sfida le cui emozioni sono arrivate principalmente dagli sviluppi di calcio d'angolo. Al quarto minuto viene annullato un gol all'empolese Cherry, perché all'inizio dell'azione Caprile, il portiere della squadra azzurra, aveva portato la palla fuori dall'area con le mani. Fallo non visto subito dall'arbitro Mariani, richiamato al VAR dopo il gol appunto di Cherry. Al 41esimo Piccoli colpisce la traversa da pochi sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Baschirotto va vicino al gol, e poi al 90esimo, quando tutti pensavano appunto al pareggio, Pierotti, ne è entrato nelle file del Lecce, aggira il suo diretto avversario in area dell'Empoli e serve a Sansone, che a porta vuota segna. Fine partita. Gotti ovviamente si ritiene soddisfatto della prestazione dei suoi.
Allora, la cosa importante per me è che abbiamo creato dei pericoli all'Empoli e contestualmente subendone pochi. Questo è molto importante in una partita come quella di oggi, ed è ovvio che nella sua domanda c'è il grande peso che hanno questi tre punti in questo momento del campionato.
Lazio Salernitana poi chiuderà la giornata, e in attesa delle partite di domani, Paolo, riepiloghiamo la classifica.
Sì, appunto, Lazio che ha vinto 4-1 con la Salernitana nella prima sfida di questa giornata. Fiorentina e Genoa e Atalanta Verona invece giocano domani. Riepiloghiamo la classifica: Inter primo a 83 punti, più 14 sul Milan a 69, il terzo posto la Juventus mantiene le distanze dal Bologna, 63 punti, Bologna 59, Roma 55, Atalanta 50, la Lazio settima 49 a pari merito con il Napoli, 45 punti per il Torino, 43 la Fiorentina, il Monza 43 anche lei a undicesimo posto, Genoa 38, e poi comincia un po' la zona calda della classifica: Lecce 32, Cagliari 31, Udinese 28 con l'Empoli, Verona 27, e poi chiudono Frosinone 27, Sassuolo 26, Salernitana a 15 punti.
Torniamo quindi ad occuparci di sport, e partiamo dal Master 1000 di Monte Carlo, che ha visto vittorioso il greco Tsitsipas.
Sì, Stefanos Tsitsipas vince per la terza volta in 4 anni il torneo di Monte Carlo, battendo in finale il norvegese Casper Ruud per 2-7-0, con il punteggio appunto di 6-1 e 6-4 in 1 ora e 37 minuti di gioco. Il successo numero 11 in carriera per il tennista greco. A fine partita Tsitsipas, molto emozionato per questa vittoria, ha ringraziato tutti quelli che lo stanno accompagnando in questo strepitoso viaggio.
it's been very difficult, so to be back in the podiums and winning tournaments, it just feels amazing. I can't thank enough my family, my friends, and well, if there is God out there, for making this possible. For making this moment possible, I am extremely generous to every single person behind this journey.
Si è dimenticato anche come parlare, insomma, in tutta l'emozione che provava in quel momento. Anche aggiunto don't give up gioca libero e senza paura, così appunto si augurava di giocare negli scorsi giorni il greco Tsitsipas, che in semifinale aveva battuto il nostro Jannik Sinner, gara di cui si era parlato molto, soprattutto per l'errore arbitrale che aveva permesso al tennista greco di salvarsi dal doppio break nel terzo set, episodio poi commentato con il solito grande fair play dal tennista italiano, che appunto aveva dichiarato: so che avrei potuto fermare il gioco, ma non è il mio lavoro quello dell'arbitro, la sua posizione era molto favorevole, ognuno di noi commette errori, bisognerebbe prenderla con un sorriso, ma non è facile. Io continuo a sostenere che Sinner non è umano ma non per le sue doti atletiche, per come tutto, parla, per tutto in generale.
Ci sorprende sempre e sempre positivamente. Passiamo alla MotoGP. Mark Vinales vince il MotoGP delle Americhe.
Vittoria di rimonta dopo un contatto alla prima curva per Maverick Vinales, che risale la classifica dopo essere precipitato al margine basso della top 10 per uno scontro più che altro ravvicinato con Francesco Bagnaia, pochi secondi dopo lo spegnimento del semaforo. E alla fine la spunta nel duello con Pedro Acosta. Il nostro Enea Bastianini centra il terzo posto, mentre Pecco Bagnaia deve accontentarsi del quinto posto finale, posizione che il due volte iridato occupa anche nella classifica generale.
Abbiamo iniziato con il calcio e con il calcio mi sa che finiamo, però stavolta il calcio australiano, con una chicca che ci avevi promesso, Paolo.
Sì, perché nel calcio australiano, insomma, in questi giorni c'è una vicenda di cui si parla parecchio, ovvero la vicenda legata al giocatore Nestori Iracunda, che tu dirai, ma che è chi?
Non è ancora celebre, per adesso.
È l'astro nascente del calcio australiano, che al momento gioca per l'Adelaide United, ma che è stato acquistato già dal Bayern Monaco per 5 milioni e mezzo di dollari, quindi si trasferirà in Germania all'inizio della prossima stagione, che inizierà appunto a luglio di quest'anno. La cosa particolare è che questo ragazzo è nato il 9 febbraio del 2006, quindi è ancora un ragazzino, ma ha già fatto parlare molto di sé, dato che la sua giovane età ha già collezionato 57 partite tra i professionisti, segnando 14 gol dal suo debutto del 2022, oltre a essere il più giovane calciatore ad aver segnato una tripletta nella seppur breve storia della E-League. Nelle ultime settimane il giocatore è al centro di polemiche, dato che prima non è stato convocato nelle file degli Oliruso, ovvero la nazionale di calcio under 23 dell'Australia, impegnata da oggi in Qatar per l'Asian Cup, dove i primi tre classificati strapperanno il biglietto per i prossimi giochi olimpici in programma appunto a Parigi a luglio di quest'anno. Tony Widmer, allenatore degli Oliruso, prima non ha convocato appunto e poi l'ha riconvocato perché uno dei suoi giocatori, Marco Tiglio, si è infortunato, e a questo punto il ragazzino sa cosa ha detto? Gli ha detto: senti Tony Widmer, io devo pensare alla Germania, devo pensare a finire il campionato con le league, quindi mi dispiace ma non vengo. E quindi ora il coach Widmer si trova senza la prima scelta e anche la seconda, e quindi le speranze per l'Under 23 australiana si riducono. Però da oggi seguiremo appunto l'Asian Cup, potrebbe dare all'Under 23 la possibilità di qualificarsi a Parigi alle prossime Olimpiadi. Max,
una stella che sta nascendo. Grazie Paolo, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato fino a qui. Il programma in italiano di SBS torna puntuale domattina alle 8. Davvero grazie ancora e una buona giornata.
Una buona giornata a tutti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.